Buongiorno, ben trovati sulla frequenza digitale e molto web di Radio Città Aperta, www.radiocittaaperta.it. Sono le 12.32, come sempre ci fa compagnia per aprire la trasmissione Iggy Pop con il suo viaggiatore che vaga nel mondo, ci riporta indietro negli anni. Questo è Peace and Love, io sono Gabriella Paolini, buongiorno e buon sabato. Tra pochi minuti avremo la nostra intervista. Oggi parleremo di street art, un argomento che mi piace tantissimo e quindi sarà l'occasione giusta per parlarne questa mattina. Lo facciamo insieme al creatore, all'ideatore di una pagina molto interessante, che di un profilo Instagram e anche di una pagina su Facebook. Però diciamo che il profilo Instagram rende moltissimo per questo tipo di attività. Sto parlando di Antonio Doldo, che andremo a sentire fra poco, dopo la prossima canzone, e appunto ideatore e fondatore del profilo Street Art a Roma. E come vi ho detto, se non lo seguite, seguitelo, perché è veramente molto molto interessante per chi ama la street art, ma anche per chi non la conosce, per rendersi conto di quante cose belle ci sono in giro a Roma. E non solo quelle che conosciamo, i soliti monumenti, ce ne sono anche di nuove, c'è tutto un movimento, un rinascimento, io lo chiamerei così, per quanto riguarda l'arte che viene dal basso, e ci piace tantissimo. Sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. E con l'intervista poi partiremo anche con le nostre dirette su Facebook e su Instagram per seguirci con appunto l'intervista e per poter anche fare domande. Vi ricordo che anche per chi ci segue dalla radio è possibile mettersi in contatto attraverso WhatsApp, SMS e Telegram con il numero 347 24 50 020. E noi abbiamo sempre, vi ricordo, il nostro sottofondo, il nostro Dexter Britain con il suo sottofondo, la sua musica, più che sottofondo, la sua musica è per noi il sottofondo, ma è la sua musica, musica rilasciata, ve lo ricordo, in licenza Creative Commons, quindi che può essere utilizzata anche laddove non si può trasmettere musica licenziata. E a noi piace veramente tanto, al di là di licenza o non licenza, ma ci piace molto Dexter Britain e la sua musica. Ma io tornerei agli anni che ci danno il titolo e ci danno anche il senso di questa trasmissione, cioè quello legato agli anni 60-70, ai figli dei fiori, a chi voleva mettere un fiore dentro i cannoni. Noi siamo un po' così, cerchiamo il bello, cerchiamo la pace, cerchiamo, e non è solo una parola per riempirsi la bocca, cerchiamo l'amore, cerchiamo di dare questo messaggio che in tanti hanno cercato di dare negli anni, direi nei secoli, per una convivenza civile, per una crescita dell'umanità in un qualche modo, e in questo piccolo cercando di trovare quello che c'è di bello in giro, raccontando storie, raccontando quello che forse non capiamo, come qualcuno non capisce per esempio la street art, ma che è bello, nuovo e da prendere sicuramente in considerazione. E per fare questo io direi che The Animals con It's My Life sono sicuramente un brano interessante, proprio per dire che questa è la nostra vita e viviamola sicuramente al meglio che possiamo fare.
Certain things paid, though I'm dressed in these rags, I wear
Ed eccoci qua, siamo in diretta con la webcam che è caduta con un po' di problemi dal punto di vista dell'inquadratura. Cercherò di stare un po' più bassa, però si vede benissimo la maglietta. E siamo appunto, come dicevo, oltre ad essere in diretta su www.radiocittaaperta.it, siamo anche in diretta su Facebook e su Instagram, sui profili della trasmissione, e siamo pronti per andare a fare questa chiacchierata, questa intervista con Antonio Doldo, che è con noi al telefono, ideatore e fondatore di Street Art a Roma, come ho già ricordato, principalmente un profilo su Instagram e con tanti follower, ma speriamo sempre di più, e anche con una pagina su Facebook. Però devo dire che il profilo Instagram ha preso più piede. Buongiorno intanto, Antonio, grazie per essere
Buongiorno.
Con noi.
Grazie a voi. Buongiorno.
È la prima intervista che ti fanno già...
No, ho fatto altre interviste in passato, diciamo, sono sempre di più gli appassionati in questo mondo, quindi ogni tanto capita di condividere questo aspetto dell'arte in strada, quindi penso che ci siano più persone interessate a questo argomento che va in voga da diversi anni a Roma, e
certo,
non solo.
Certo. E dicevo appunto, stai prediligendo l'account su Instagram, penso sia anche quello più adatto.
Esatto. Diciamo che la pagina Facebook è stata creata parallelamente, e adesso ogni post che viene effettuato sull'account Instagram viene messo in automatico sulla pagina Facebook, per cui il numero di persone che seguono Instagram è, secondo me, più alto in generale, quindi questo aspetto è privilegiato per due motivi. Uno, che i post che vengono effettuati su Facebook, e questo non credo che lo debba dire io, sono visibili soltanto a chi segue quel profilo. I post su Instagram invece vengono catapultati nel resto del mondo in pochi secondi attraverso quelli che sono gli hashtag, per cui se io oggi pubblico in questo momento una foto mettendo l'hashtag Street Art a Roma, questo post viene immediatamente visto su tutto il pianeta nel giro di pochi secondi, e questo, senza presunzione, penso che sia uno strumento molto valido per la diffusione di fotografia e altro. Quindi penso che l'account Instagram è nato per questo, quindi poi di seguito è nato anche quello Facebook, come lei ha visto.
Diamoci del tu.
Sì, scusa, va bene.
Sì, ho visto ovviamente il numero dei follower è molto più alto ovviamente su quello Instagram, ma giustamente, come dicevi, è proprio per la natura stessa del social e come è configurato, e forse anche per l'età delle persone che seguono uno o l'altro social, pensi sia anche questo?
Sì, io, se vuoi, ti posso dare anche delle statistiche su chi segue la pagina. Mediamente la parte giovane, il cuore di questi followers sono trentenni, quarantenni. Questo vuol dire che forse alle persone più giovani interessa di meno, a quelle più grandi forse interessano altri argomenti. Però io parlo per me, su quello che vedo io, poi non so effettivamente cosa succede in questo panorama. Sicuramente è più seguito qualunque account che abbia a che fare con... parliamo sempre di street art, qualunque account che abbia a che fare con l'arte contemporanea, moderna, in strada. Ecco, se vogliamo dare una definizione in questo momento di street art, questo è un qualcosa che noi vediamo sui muri, o meglio, quello che noi ci aspettiamo dall'arte è che ci sia una cosa che noi cerchiamo, quindi se ci rechiamo in un museo sappiamo che stiamo entrando in un museo. Se ci troviamo davanti a una cosa su un muro per strada, questa cosa ci coglie inaspettatamente, quindi abbiamo una fruizione diversa da quello che noi scegliamo di vedere, invece da quello che ci viene proposto, che può non piacerci o meno, cioè può piacerci o meno. Ci sono dei messaggi a volte in questi in questi muri che parlano, che ci possono raggiungere in modo positivo o anche negativo. Non so se ho reso l'idea su cosa possiamo andare a vedere oggi sui muri della capitale.
Assolutamente sì.
Volevo precisare una cosa, che l'account su Instagram si chiama Street Art Roma. Chi lo sfoglierà sicuramente si renderà conto che la Street Art non è presentata qui, non è solo su Roma, anche perché ormai il mondo è vasto e limitarsi a un piccolo circuito, che tanto piccolo non è, è anche limitato per chi produce arte e chi tenta di tra virgolette di catalogarla, di dare un bene o male una timeline su quello che succede negli anni. Quindi in poche parole, io da qualche anno, 6-7, ho dedicato diverso tempo alle mie passeggiate, cercando di captare cosa c'è per i vicoli di Roma, per le strade di Roma e per i muri.
Quasi 7.000 foto sono
raccolte. Che forse, io non so dare grandi numeri, che probabilmente su Roma sono più della metà, e quasi sempre, questo che voglio dire è che ogni foto che trovate sopra è mia, quindi ogni foto scattata per me, io la definisco un segnaposto, un qualcosa che mi ha permesso di vedere dal vivo l'opera. Quindi quello che invito sicuramente a fare è di godersi Roma prima di tutto, e eventualmente di fare delle ricerche, di vedere dove possiamo andare a scegliere il quartiere che ci permette di vedere in diretta quello che gli artisti negli anni hanno prodotto. Quindi se hai qualche domanda su questo.
Certo. Qualcosa, secondo me, qualcosa anche di più importante di un segnaposto, perché in realtà proprio per la natura della street art e la sua, la sua essenza così fluida, così passeggera, in realtà hai colto l'attimo, nel senso che è anche uno strumento di memoria storica, perché molto probabilmente delle prime hai detto da 6-7 anni, quindi forse quello che hai fotografato 7 anni fa in questo momento non c'è più, oppure è mutato, nel senso che magari è stato aggiunto delle cose o sovrascritte o comunque dei passaggi che rendono il lavoro che stai facendo anche una documentazione storica di quello che è la street art a Roma.
Sì, sicuramente questo aspetto della documentazione, naturalmente non solo il solo a Roma fa, ci sono diverse persone che negli anni hanno fotografato, scattato quello che è successo a Roma, e questo ci porta a fare un discorso che è quello della parte effimera di quest'arte. Esistono opere che durano, specialmente quelle su carta, 10 minuti, perché vengono strappate e buttate via. Esistono opere che a distanza di 7 anni, seppure hanno perso la loro lucentezza di colori eccetera, rimangono ancora ancorati sui muri di palazzi, di quartieri spesso periferici, dove si usa questo termine riqualificazione, che non è sempre ben visto. Il fatto di portare l'arte dove vive diversa gente che probabilmente non avrebbe usufruito io lo chiamo spettacolo, no? Tu ti trovi, apri la finestra e ti trovi davanti un'opera, un murale che ti possa gratificare o far iniziare meglio la giornata. Quindi questo aspetto della parte effimera è sicuramente presente in ogni opera che viene fatta su strada, perché lì c'è le intemperie, la gente, i cross, come tu hai citato poco fa, il fatto di vedere coperto qualcosa. Perché c'è anche un discorso di underground, di territorio, di un po' come i cani che segnano il loro passaggio. Quindi esistono muri che la gente pensa che sia di loro proprietà, ovvero a volte succede nel mondo dei writer, ci sono dei muri che vengono coperti da altre scritte o muri o tags nel giro di poche ore, perché lì è una prevaricazione di quello che potrebbe essere il diritto a scrivere su quel muro. Però nella città succede anche questo, quindi dobbiamo essere pronti a capire che c'è un'opera che sicuramente è temporanea, per cui un quadro di che noi andiamo a visitare un museo di 500 anni fa, sicuramente oggi quell'opera, se fosse su un muro, non l'avremmo ritrovata.
Certo, e abbiamo, come dire, un esempio importante da questo punto di vista che ha resistito, ma grazie ai restauri, che è l'ultima cena di Leonardo da Vinci, insomma, già con gli errori fatti e le tecniche innovative, però piano piano si stava andando, è vero, nei secoli, però insomma a volte quello che erano le tecniche appunto anche dell'affresco poi portavano anche a risultati molto simili. Stare alle intemperie, stare ovviamente all'esterno è un motivo in più per poi andarsi a perdere. E poi, come dicevi, ci sono i tag, c'è questa grossa polemica, per esempio, se Geco sia un writer o sia un imbrattatore e altre cose, insomma, di questo tipo, proprio perché a volte con i tag si va a fare un lavoro magari diciamo discutibile, di cui si può parlare.
Sì, certo, ognuno credo che debba avere il proprio parere su questo e io posso dare brevemente solo il mio. Quello che succede dagli anni Ottanta, importato forse dall'America, quello che succede, i tag di New York sono ormai cosa storica e quindi molta gente accetta che ci siano dei tag su muri meno di 50 anni fa. Forse non viene accettato che questa presenza di tag sia onnipresente. È proprio la natura del tag, penso che sia questo, no? Il fatto di essere ripetuto all'infinito per dare un segno nella storia, tra virgolette, della presenza, del passaggio di queste persone, artisti, come le vogliamo chiamare. No, persone sicuramente, artisti, come hai detto tu,
sì, anche perché se ci si limita soltanto al tag, in realtà forse è un po' limitante, nel senso che forse qualcosa in più, qualcosa di più creativo, ma questo appunto, come dici, è il mio punto di vista.
Sì, sì, è solo il mio punto di vista. Io posso dire, proprio ieri, parlando con un'amica fotografa che mi ha comunicato che è stata coperta una piccola opera di Stelex. Stelex è un duo diciamo romano-barese che è famosissimo nel mondo. Questa piccola opera, una Madonna fatta in stencil, la conosciamo tutti, è stata coperta da, diciamo, è stata grossata. Ecco, forse l'artista, sicuramente giovane, non si è reso conto di cosa ha fatto, però dobbiamo anche accettare che ci sia appunto questa parte effimera di cosa abbiamo per strada. Se vi fate un giro a Trastevere vi potete rendere conto, San Lorenzo anche, ci sono cose che rimangono perché forse sono in alto, tipo Ogre, che aveva fatto una bellissima opera in alto e poi ci hanno costruito un palazzo intorno, ogni tanto si intravede questa cosa qui. Quindi nei quartieri c'è di tutto, e tanti sono i quartieri di Roma che danno fruizione di quello che noi oggi chiamiamo street art. Come ci accennavamo nei messaggi, io ho preparato anche una mappa in questi ultimi mesi che, diciamo, che contiene soltanto i miei post per scelta, perché nei miei post so di che parlo, so dove sono le foto, se c'è ancora, se è visibile, se è stato cancellato. Quindi ho cercato di dare, creando questa mappa su Google Maps, di qualche centinaio di opere che sono visibili nella URL, che sono disposto a dare, tra l'altro la trovate nel profilo, nelle storie in evidenza.
E questo è un lavoro molto importante, io penso che sia veramente interessante, perché è una cosa che manca. Addirittura potresti farti finanziare da qualche progetto di diciamo per fare un lavoro sicuramente magari più allargato, e hai detto che è una tua scelta ovviamente mettere soltanto
soltanto io, perché ho iniziato, devo ringraziare a questo proposito Street Art Umbria che mi ha dato l'input per poter partire, quindi questa scelta di usare la mappa di Google invece di un'app solamente per comodità. Quindi dentro Google Maps chiunque può, avendo la URL, accedere alle mappe. Perché ho messo solo i miei post, come dicevo prima, perché ho le foto di tutti i post, per cui sulla mappa, cliccando su non so, Roma Nord, vado a cercare Luis Gomez e clicco, mi dà le indicazioni stradali e la foto e diciamo, il link Instagram di quel post.
Quindi è già pubblica, è già accessibile.
Sì, sì, la mappa è visibile alla URL, la dico in diretta, vediamo se magari qualcuno la memorizza. Tini URL, la seconda è una Y, tiniurl.com/scrittartaroma. Digitando questo indirizzo nel browser si apre la mappa di Roma, diciamo da raccordo anulare all'interno più o meno, anche se ci sono alcune cose di Castel Gandolfo, di Ostia, Fiumicino e altri posti un po' meno centrali.
Allora adesso lo aggiungeremo anche alla pagina dove abbiamo fatto il landing e anche al podcast, in modo che sia rintracciabile facilmente, oltre al profilo. Ovviamente quello l'abbiamo già segnalato, ma io lo ritengo molto importante questo lavoro di mappatura, proprio perché può essere utile per farsi veramente un giro fra... È un po' come le mappe di Roma delle altre opere d'arte, chiamiamole così, e questo invece è una mappa importante per chi ama la street art. Quindi magari chi vuol venire qualche giorno a Roma e farsi un giro per la street art romana è sicuramente uno strumento utilissimo. Personalmente ti ringrazio di questo lavoro molto, molto importante.
Sì, diciamo, come dicevo prima, non c'è tutto, perché non può essere una mappa esaustiva, non ci sono per esempio opere che ormai non ci sono più, non ci sono opere su carta, perché la carta è una tecnica, un collare un poster su un muro fa parte della street art. Questa tecnica in particolare si chiama paste up, è una cosa in collaggio, quindi è una cosa che io amo molto, intanto perché non è invasiva, non è, anche ecologicamente parlando, non ci sono vernici, vanno sul muro, la carta si distrugge dopo poco, e quindi dà comunque un messaggio, se a volte può essere, come dicevo prima, accettato o non accettato, però ci sono muri che parlano, e quindi questo è importante, che ci siano messaggi poi che vengono. C'era una scritta: muri bianchi, popoli muti, forse è attualissima, no?
Assolutamente, bellissimo.
Di stata a parte, penso che sia comunque che il popolo debba sempre parlare.
Assolutamente sì. Una volta c'erano proprio le scritte, soltanto le scritte, adesso diciamo si è passati a qualcosa anche di più bello visivamente, quindi diciamo al di là della scritta si va anche oltre, cercando di dare importanza anche al bello. L'anno scorso abbiamo avuto un'intervista qui in studio molto particolare, perché abbiamo ospitato Laika, che è una delle, diciamo, delle street artist proprio che usa questa tecnica, e che ha visto anche spesso maltrattate le proprie opere, anche per il messaggio che...
Certo, perché tutto ciò che dà fastidio, anche politicamente parlando, è chiaro che venga... Lei aveva fatto una denuncia su un muro al Policlinico, è durata poche ore.
Eh sì.
Perché tutto ciò che viene fatto contro persone più deboli, o lei è una grande, perché ha difeso tantissime persone e categorie, ha fatto anche un viaggio nei paesi del Bosco di sua presenza per denunciare cosa veniva fatta ai migranti al confine, quindi ci sono aspetti che forse non tutti accettano, ma che forse non parlarne sarebbe pure peggio, quindi il fatto che ci sia qualcuno che possa dare un messaggio allora è importante, vuol dire che non si rimane muti.
No, assolutamente. L'intervista fu molto particolare perché lei ovviamente era completamente nel suo vestito solito con cui va a fare attacchinaggio e con la voce contraffatta, proprio perché in realtà si sente anche, come dire, in pericolo rispetto a queste azioni che sta portando avanti. Ed è però veramente un lavoro molto interessante anche il suo. Ti chiedo, diciamo, per chi vuole affacciarsi sul mondo della street art, ci sono pubblicazioni che tu sappia o anche siti web dove ci sia una storia della street art e magari anche l'elenco dei nomi degli street artist più interessanti, più famosi, diciamo un lavoro del genere?
Guarda, allora, ci sono sicuramente diversi siti web che hanno anche tracce di cosa è stato fatto in passato. Per passato io intendo l'ultimo decennio sicuramente, perché andare alla ricerca di cosa era fatto prima, andiamo a toccare un mondo che, diciamo, di street art aveva poco, il mondo del graffiti, dell'underground, che però è pure importante, perché se vogliamo anche molti street artist di oggi sono writers di ieri, chiamiamola così, o entrambe le cose oggi. Allora, esistono vari siti e pubblicazioni. Dare un elenco così sommario è difficile, però sicuramente questo è stato fatto nei quartieri Ostiense nel 2009-10-11 per mezzo di Outdoor, che era il festival curato da Anu Factory, è uno dei punti di partenza, anche per me lo è stato. Il quartiere Ostiense ha vissuto da San Paolo Ostiense quello che era il festival Outdoor nel 2010-11, dove troviamo ancora oggi i segni delle opere di Stelex a Garbatella, che però, scusate, non ricordo se stava in questo progetto, diverse opere che stanno su Biostienze, Porto Fluviale. Ecco, Porto Fluviale per esempio, esiste un bellissimo palazzo dipinto da blu che, anche se era di quel periodo, non faceva parte di Outdoor. Blu è uno degli artisti al mondo tra i primi 10, si dice, no? Che sia è un artista indipendente, fa sempre opere di protesta contro argomenti che sono di grande interesse internazionale. Quindi su Outdoor tenderei proprio una medaglia a favore di poter dire che forse da lì è anche il mio interesse è iniziato da lì. Quindi ci sono, visitare i quartieri è la cosa migliore, documentarsi prima forse un po', però poi quello che è importante è guardare, usufruire, cercare di capire. Ecco, su Instagram forse abbiamo questo strumento che ci permette di capire, scegliendo partire dalla foto, dal tag, per capire di chi possa essere quell'opera. Quindi Ostiense come quartiere, poi ce ne sono altri divisi, altri quartieri di Roma dove i vari progetti negli anni sono, non so quanto possono essere documentati oggi, però hanno creato un mondo di, per esempio su Roma Nord possiamo citare due grandi progetti, forse tre, che sono Muracci Nostri, un'arte che viene dal basso, che ha prodotto opere con artisti di grandissimo livello su Via Borromeo, nel quartiere di Primavalle, la parte via, non mi ricordo come si chiama, dove c'è Pixel Pancio, Nemos, sono altri livelli. Poi per esempio il progetto al Santa Maria della Pietà, che era Caleidoscopio, sempre un costolo di Muracci Nostri o viceversa, non ricordo, eccetera. Al Trullo, altro quartiere di Roma Sud, dove la città è nata dal basso, da un gruppo di appassionati che hanno cominciato a dipingere le pareti esterne fino via via dicendo a coinvolgere più persone. Altre persone che si occupano di street art, come dicevo, ce ne sono tante, io ne conosco tantissimi amici miei che sono ormai presenti sulla parte pubblica. Per esempio vi cito Fotografia Errante, che è il blog di un amico che ha una grandissima documentazione fotografica di tutta la street art romana, perché anche questo, se vogliamo, cosa vuol dire dove? Perché se io mi parlo di un quartiere posso citarvi 3, 5, 10 opere che sono in quel quartiere, e poi lì però devono essere anche contestualizzati, cioè ci deve essere perché viene fatta un'opera in quella via e con quel soggetto. Questo è un argomento che non sono io a dirlo, no? Deve essere. Quindi di documentazione ce n'è tanta, poi io vi posso dare qualche riferimento, indici, però appunto dicevo che forse documentarsi un po', poi camminare, guardare, fotografare. Ci sono diverse associazioni che fanno anche tour guidati, io non mi ricordo esattamente chi, ma ce ne sono almeno due o tre che fanno dei tour guidati da gente preparata artisticamente, che a sua volta si è documentato per poter intrattenere i tour per quell'ora o due di camminata nei quartieri. Camminare va bene, quindi penso che sia anche una cosa che debba essere stimolante.
Assolutamente sì, diciamo unire le due cose è sicuramente utile, sia camminare che guardarsi, che non guardarsi i piedi ma guardare,
esatto,
in alto. Rispetto a quello che dicevi prima, appunto, molte cose partite dal basso. In realtà si può dire che dall'inizio tutto era partito dal basso. Invece adesso c'è una grande richiesta anche di lavori commissionati, quindi comunque di opere che vengono richieste, e anche con nomi famosi, con situazioni anche importanti da parte di municipi, di altre situazioni, appunto, quindi c'è un po' questo contrasto in questo momento rispetto a quello che è commissionato e quello invece che nasce.
Diciamo quell'arte, quello che si dice arte convenzionale o non convenzionale, questa cosa riguarda un po' diverse città europee o non solo. Quello che era l'arte dal basso, quindi partiva proprio dall'underground, il fatto di poter fare un dipinto, un poster su un muro, era l'artista solo che faceva quella cosa, o al massimo, parlando del mondo dei padri, in una crew, cioè un gruppo di persone appassionate che facevano gruppo e che potevano a loro volta avere delle firme particolari. Quindi commissione che viene fatta oggi dipende anche dalla richiesta, offerta richiesta, questa è una legge chiamata di mercato, forse la gente preferisce avere una cosa che ha deciso di farlo, per esempio quartieri interi si possono mobilitare per avere una cosa in particolare, per cui possiamo assistere a quello che era nato dagli artisti al passaggio successivo che è stato l'apporto che hanno avuto le gallerie romane, alcune in particolare ve le cito, sono la Wunderkammer Gallery con sede a Tor Pignattara, che ha promosso il progetto che ha reso Tor Pignattara forse uno dei primi quartieri che hanno esposto su un muro artisti del calibro di Jeff Aerosol, di Eschif o di altri. Quindi questi quartieri che forse noi nemmeno conosciamo, non so, io penso che ci siano delle persone di Montemario che non sono mai andate a Tor Pignattara
probabile
non perché Montemario è più alto, più basso, più bello, è che ci sono delle cose dove sono nate appunto nel contesto, come dicevo prima, passaggio dell'artista alle gallerie. Quindi avevo citato la Wunderkammer, così come la Dorothy Circus o la Vassi. Molti alcuni murali di Tor Pignattara sono stati sponsorizzati, supportati da Vassi, e questo non è negativo, perché oggi se andate a via Tempesta vi trovate l'ossetto lavatore rosso, l'osso rosso che denuncia anche quello che è il cambiamento climatico, quindi vi trovate questo bellissimo personaggio che è un orso creato da un illustratore, si chiama Dulk. Oppure per esempio Ethnic, sempre a Tor Pignattara, ha creato una bellissima opera, un'altra opera che purtroppo durava poco, si vedeva solo dall'alto, fatta da L. Pitr, quindi visibile da quello che oggi noi conosciamo come droni. E quindi queste gallerie negli anni hanno e incentivato l'arte su strada. Quindi questo ha prodotto due cose: uno, che sicuramente abbiamo fatto conoscere a più gente l'artista; due, che magari quella galleria dopo un po' faceva la mostra dell'artista e quindi l'artista ci guadagnava, quindi l'aspetto nel mercato è importante, non è così semplice. Quindi oggi definire street art, quello che noi vediamo sul muro, ecco perché è restrittivo. Quindi io mi posso ritrovare un murale se sponsorizzato da Findus, succede, o così come posso, certo, trovare un altro murale se sponsorizzato da Philadelphia. Vi sto facendo i nomi perché sono casi reali, non
sì,
sono...
Sì, sì, lo... infatti.
Quindi questa cosa qui, è vero pure che da lontano, oppure io che ci passo, non mi vado a porre tutti questi problemi, ho l'effetto di quello che è una storia dietro a tutto questo. Quindi con questi due casi che ho citato, non me ne vogliono gli artisti che hanno creato, però comunque sono casi, sono sicuramente non liberi, no? Perché se vogliamo l'espressione libera di un artista, dov'è? Questo non sono io a dirlo. Io vi posso dire che l'espressione libera dell'artista non è sui muri che vediamo usualmente. C'è un altro pezzo, chiamiamolo, di arte contemporanea su strada, che non è su strada, ma è in posti chiusi, non accessibili. E questo, lì forse cogliamo un aspetto diverso, che è quello dell'espressione massima, o almeno in quel momento, di quella cosa voleva fare l'artista. Vi sto parlando di luoghi abbandonati, fabbriche, capannoni industriali, dove l'uomo è stato presente lavorativamente fino a qualche anno fa, e oggi quel luogo è abbandonato. Alcuni artisti scelgono di andare a dipingere in queste, per esempio, quartiere abbandonate, dando così un segnale della continuità dell'uomo. Quindi quello che voi vedete nelle grotte, i graffiti, che non so, di migliaia di anni fa, no, sicuramente non è quello il messaggio, però l'arte anche in questi luoghi ha un suo perché. Un'altra parte che vi voglio accennare brevemente sono i pezzi, chiamiamoli così, lasciati nei centri sociali, centri di cultura, li chiamo io, di cui Roma ne era piena fino a qualche anno fa. Adesso stanno via via scomparendo per sgomberi o per meno interesse forse da parte dei giovani, e lì pure ci sono varie pareti che sono ancora oggi, molte opere di queste sono visibili. Altre cose, aggiungo solo un'altra cosa, vi ho parlato all'inizio di outdoor, una versione è stata creata annuale in uno spazio che era l'ex dogana, durata pochi mesi per scelta. Quindi questo fatto di creare qualcosa e cancellarlo dopo mesi, forse perché anche gli artisti vogliono che quella cosa duri quel tempo e basta. Un'altra cosa fatta a Viale Liegi, in uno scantinato di una clinica, che è durata 3 giorni, si chiamava appunto Tracce Temporanee. E lì alcuni artisti hanno prodotto delle opere che sono state dismesse dopo pochi giorni, credo, non lo so.
Certo, ovviamente è quello che dicevamo prima, cioè tutto funzionale ed anche molto, molto fluido, come con un termine, per cui ovviamente in alcune situazioni tutto questo ha il momento di una fotografia. Per questo poi dicevamo è importante anche scattare rendere memoria di quello che viene fatto. Però forse anche nei lavori commissionati forse sono anche di promozione a poi tutto il resto. Sto pensando per esempio al Tufello e a tutti i lavori che sono stati fatti, quelli ovviamente di Iorit, che sicuramente portano persone ad andare a vedere, perché il nome, il grande nome ovviamente attira, ma probabilmente poi serve anche per far vedere tante altre cose che comunque sono sul territorio, almeno penso.
Sì, questo sì, il Tufello in particolare, l'opera di Iorit è nata per commemorare i 40 anni dell'uccisione di Valerio Verbano. Quindi questo fatto che il quartiere vuole mantenere la memoria di quell'atto assurdo, lo affida a un muro. In questo caso Iorit non ha fatto altro che postare sul muro il viso di quello che era un ragazzo di 40 anni fa. Quindi il fatto di poter avvicinare la gente è perché spesso nei quartieri la gente li vive, non è che così che io abito a Casal dei Passi solo perché ci voglio abitare, ci vivo, quindi mi sveglio la mattina e cammino, vado al mercato. Quindi per esempio anche Blu, che è uno degli artisti che ho citato prima, proprio a Casal dei Passi ha creato tre opere gratuite per denunciare o anche per commemorare quello che poteva essere il suo pensiero dei quartieri periferici. Quindi anche questo aspetto, che ci sono artisti che fanno delle cose senza nessun guadagno economico, quindi c'è una parte di arte che si muove indipendentemente dal mercato.
Certo, e che in un qualche modo può permettersi anche di fare questo, penso appunto a sempre citando Iorit, in realtà è un nome veramente diventato famoso per i lavori che ha fatto a Napoli, che però mantiene la sua indipendenza, mantiene le sue scelte, nel senso che non come dire, non asseconda il mercato e lo stesso per tanti altri, forse proprio per la natura di alcuni personaggi e per come per il messaggio che vogliono dare per questi artisti. Forse questo però in un qualche modo il fatto, come dicevamo, del mercato, dell'entrare anche della questione economica in certi aspetti, forse potrebbe anche dare spazio a chi ha meno talento. Ora questo potrebbe anche succedere.
No, non è potrebbe succedere, perché poi noi siamo giudici di quello che vediamo, quindi possiamo già di nostro definire cosa ci piace e cosa non ci piace. Quindi questo fatto di poter dare spazio a tutti, se vogliamo, proprio, scusate la cattiveria, non è proprio sempre così lindo, no? Ci possono essere delle cose che possono essere di basso livello, diciamo un livello, però questo non è proprio forse l'aspetto che mi interessa di più. Quello che mi piace vedere quando cammino per Roma è per poter assaporare quello che vedo in quel momento, quindi cosa c'è dietro, forse me lo pongo dopo. All'inizio per me quello che conta è l'immagine, quindi se vado a vedere a Tiburtino Terzo Anna Magnani, magari penso a Anna Magnani, ai film che ha fatto, al personaggio che era, così come Alberto Sordi, così come Gigi Proietta al Tufello, Alberto Sordi a Garbatella. Certo. Sono cose che penso della fruizione immediata, poi i discorsi che possono venire dopo se vengono.
Certo. E, ti è capitato anche di fotografare artisti mentre stanno lavorando, quindi non solo ad opera finita, ma seguendo i vari passaggi del sì. Lavoro?
Sì, sicuramente diverse volte negli anni. Non sempre ho pubblicato gli scatti, perché a volte gli artisti sono anche un po' gelosi di quello che stanno facendo, non vogliono che ci sia lo spoiler, no? Il fatto della comunicazione prima che l'opera sia finita. Quindi, a me piace farlo cercando, loro non vogliono essere ripresi spesso nel viso, nei primi anni addirittura si coprivano, ma tanti artisti lo fanno ancora, e non volevano apparire associati la persona all'artista, è come se volessero separare l'artista dall'uomo o dalla donna, e quindi il fatto di poter farlo mentre lavorano è importante, perché magari la foto si concentra più sulle scarpe sporche di vernice, sulla scala, su una vista che non sempre ha un senso per l'opera, no, l'opera in sé è fatta dall'artista, quindi non dall'uomo, questo. Però è importante che vedere mentre dipingono, per esempio ho visto dipingere anche Blu a Casal dei Pazzi, di una velocità impressionante, cioè i dettagli che noi vediamo oggi lui li fa in pochi minuti, con il pennello che corre come se fosse, non lo so, non trovo le parole, perché la bellezza di queste opere a volte che nascono in pochissimo tempo, quindi così come muoiono altre in pochissimo tempo, nascono in pochissimo tempo.
Beh, questa è una cosa veramente molto, molto bella.
Per esempio, una cosa che è successa anni fa in un quartiere a Ostia, al mercato Appagliatore, che da essere creata una bellissima, chiamiamola, decorazione di tutto il mercato, rovinata da personaggi del luogo non proprio affini all'arte, insomma, si possono definire forse un po' autoritari, e quindi questa cosa dava fastidio che la bellezza colpisse, e quindi questa, una parte del mercato è durata poco, un po' per negligenza forse dell'amministrazione municipale, un po' dall'altro. C'erano artisti di altissimo livello che hanno reso questo regalo, cosa che forse noi non vediamo se giriamo per le città europee, non so, Parigi, quartiere XIII o altro, sono opere che resistono lì da anni. Roma è un territorio particolare, sì, ecco, mettiamola così. Sì.
Io mi ricordo anche tutta la parte vicino al Centre Pompidou, che è bellissima, questa, che è piena di murales, e comunque anche da, si vede anche proprio la sovrapposizione coi tempi, perché ovviamente
Beh, lì c'è Jeff Arrow solo col silenzio, che indica il silenzio, no? Quella opera gigantesca davanti a Pompidou.
Sì, sì. Sono bellissime, con un rispetto, appunto, come dicevi, molto, molto alto, però sappiamo che a volte, appunto, proprio come dicevi, sono piccoli poteri, lotte, diciamo, che non si conoscono, ma che lotte sul territorio, come dire, dei segnaposto per niente belli, che vanno poi a finire sull'arte, cosa che non dovrebbe essere, che non dovrebbero proprio esserci, ma purtroppo.
Vabbè, i battibecchi nell'arte sono successi sempre, no?
Vediamo, ah sì, quello sì, certo.
Bernini con vabbè, abbiamo esempi più datati.
Assolutamente, assolutamente sì. No, io parlavo più di quando, diciamo, la bandierina viene messa magari da forze che c'entrano poco con l'arte, insomma, e che magari vogliono solo controllare quel territorio. Esatto. E questo, come dire, non è molto bello, e non c'entra, appunto, molto, molto con l'arte. Io starei qui a parlare veramente delle ore. Mi ha fatto tantissimo piacere questa intervista, questi argomenti, però siamo arrivati praticamente quasi a fine trasmissione, quindi abbiamo veramente parlato tanto e molto, con molto piacere, rispetto a questi argomenti. Io ti ringrazio veramente, veramente tantissimo. Ricordo dove seguirti, principalmente l'abbiamo detto, su Instagram, e il profilo è Street Art a Roma, tutto scritto per esteso, quindi si trova facilmente. E giusto per rispondere a quello che dicevi prima, non ci sono i ragazzi molto giovani, non ti seguono dalle statistiche. Considera che ormai i ragazzi giovani hanno abbandonato Instagram per spostarsi su TikTok.
Quindi non credo di spostarmi su TikTok.
Magari però ti volevo suggerire di aprire un account anche su TikTok, e magari qualcosa di pubblicare anche lì sarebbe interessante, perché sicuramente anche quello dei ragazzi è un mondo interessante, sì, e anche lì rispetto al mondo dell'arte, io ho una figlia che fa liceo artistico, quindi come dire, i ragazzi appassionati di arte ci sono, e soprattutto anche sulla street art, quindi è un mondo interessante anche qui.
Suggerisco solo una cosa, appunto, partendo da dove vogliamo noi, da un sito, da Instagram, eccetera, magari di cominciare a vedere quello di cui si parla, no? Andare a fare un giro al Stufello o a Garbatello o altro, non andiamo soltanto a cercare le cose note, no? Questo fatto, la Metro Ionio, per esempio, è un punto di partenza, oppure via delle Isole Corsolane, dove c'era appunto questo murale di Ori. Quindi forse da quello impariamo anche qualcosa sulla storia del quartiere, importante.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Io spero magari in futuro di averti ancora per continuare queste queste chiacchiere, ma chiacchiere molto importanti, secondo me, per l'arte a Roma, perché è veramente la nuova frontiera. Roma non solo Colosseo, ma anche tanta street art, e magari qualcuno viene anche da fuori per...
Sì, spesso mi scrive gente dall'estero che vogliono, quando sono a Roma vogliono sapere dove andare, e la stessa cosa faccio io se devo andare in qualche città, mi informo prima, no? Per cosa posso andare a vedere.
Certo, è una forma di turismo nuova, ma anche questa molto molto interessante. Ti ringrazio ancora e...
Grazie a te.
Ti seguiamo su Instagram e buon fine settimana. Grazie Antonio.
Grazie infinite a voi.
Eccoci qua, siamo arrivati praticamente in finale di trasmissione, e abbiamo parlato di street art tanto e sono veramente contenta perché è un argomento molto, molto interessante, con uno sguardo al presente, a quello che è il presente dell'arte in questo momento per... almeno per una parte importante di arte, secondo me, e vi do appuntamento a sabato prossimo. Sì, siamo proprio in saluto chi ci ha seguito su Facebook e su Instagram, e chiudendo appunto la diretta, e saluto anche chi ci ha seguito su www.radiocittàaperta.it. è arrivato appunto il momento di salutarci, darci l'appuntamento a sabato prossimo, sempre insieme con Peace and Love su www.radiocittàaperta.it.
C'è un grande prato verde dove nascono speranze che si chiamano ragazzi, quello è il grande prato dell'amore. Uno non tradirli mai, anche dente. Due non li deludere, credono in te. Tre non farli piangere, vivono in te. Quattro non li abbandonare, ti mancheranno. Quando avrai le mani stanche e tutto lascerai, belle ti ringrazieranno, soffriranno per gli errori tuoi. E tu ragazzo non lo sai, ma nei tuoi occhi c'è già lei, ti chiederà l'amore, ma l'amore ha i suoi comandamenti. Uno non tradirla mai, affedente. Due non la deludere, lei credente. Tre non farla piangere, vive per te. Quattro non l'abbandonare, ti mancherà. E la sera cercherà tra le braccia tue tutte le promesse, tutte le speranze per un mondo d'amore.
sul